Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e di tutte quante le radio del circuito Gemini Network. Sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì alle ore 9.40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Quest'oggi cominciamo con un approfondimento sulla figura di Kamala Harris. Sapete, la vicepresidente in carica, che dovrà andare in carica, insomma, vediamo come si risolvono le elezioni americane con un Donald Trump che non vuole mollare, insomma, che continua a twittare di aver vinto, e Twitter poi, tra l'altro, che lo banna costantemente, insomma, come banna le notizie che lui mette a riprova della propria vittoria come fake news. Però insomma, ormai ci si sta avvicinando alla data di gennaio, quando Joe Biden, ovvero colui che sembra essere uscito vincitore dalle urne americane, dovrà giurare come presidente degli Stati Uniti. E proprio Joe Biden questo agosto ha diciamo svelato la candidatura della scelta, insomma, della propria vicepresidente nella figura di Kamala Harris, classe 1964, studi di giurisprudenza, si è affermata diciamo in prima come procuratrice distrettuale di San Francisco, dopo come procuratrice generale della California, ed è stata prima nel 2010 e poi rieletta nello stesso titolo nel 2014. Tra l'altro, la Harris è stata anche la prima donna a ricoprire tale carica, quindi un passato, insomma, nel mondo della legge. Poi nel 2016 diciamo abbandona la figura giurisprudenziale per approdare alla politica, si candida alle elezioni per il Senato, e da quel momento, insomma, si mette appunto nel carro democratico fino a, come dicevo, questo agosto del 2020, dove Joe Biden dichiara pubblicamente di aver scelto la propria vicepresidente in Kamala Harris. Tra l'altro è appunto la prima donna vicepresidente della storia degli Stati Uniti d'America. Tutti contenti, è una donna, dunque, insomma, la prima donna vicepresidente, è insomma, sebbene lei sia nata a Oakland, la madre è indo-americana, il padre è di origine giamaicana, quindi, come va di moda adesso, secondo i commentatori, ci sarebbe una certa sensibilità nei confronti delle istanze delle comunità e delle minoranze presenti all'interno degli Stati Uniti. Ma insomma, in realtà la verità che sta avvenendo fuori è un po' diversa. Sono ormai parecchi mesi che numerosi siti hanno approfondito la figura della Harris, soprattutto per quanto riguarda il suo passato come procuratrice, e pare proprio che abbia usato il pugno di ferro soprattutto nei confronti di quelle comunità nei confronti delle quali dovrebbe essere appunto rappresentante e garante, secondo determinati commentatori. E in realtà poi insomma, combinando spesso e volentieri anni e anni di carcere duro anche per reati minori, e partecipando a quel fenomeno di incarcerazione di massa che purtroppo rende gli Stati Uniti il paese con la più grande popolazione carceraria al mondo. Chi riassume bene questa settimana un po' i dubbi nei confronti della Harris è l'interferenza, www.linterferenza.info. Kamala Harris, la nuova regina del caos, a firma di Stefano Zecchinelli. Sulla politica internazionale di Joe Biden e Kamala Harris sono state pubblicate diverse analisi che ribadiscono il rilancio della dottrina del caos creativo in alternativa dell'imperialismo economico teorizzato nella fallimentare dottrina Trump. In questo articolo mi soffermerò sulla politica, dice Zecchinelli, sulla politica interna della Harris, diritti civili negati, neoliberismo economico. Questa donna di potere rappresenta gli interessi delle élite che vorrebbero sostituire il padronato tradizionale, Trump, col capitalismo di quarta fase, ovvero digitale. La giovane rappresentante democratica Tulsi Gabbard, contraria alla politica di guerra di Obama, ha letteralmente umiliato, in termini politici, la Harris, riuscendo a decostruire la narrazione sull'operato dell'ex procuratore della California dal 2011 al 2017. Si tratta di una testimonianza molto importante. La senatrice Harris si dice orgogliosa del suo passato di procuratore, ma sono preoccupata dei suoi risultati. Ha messo in prigione 1500 persone per possesso e uso di marijuana. Ha riso ironicamente quando le hanno chiesto se ne ha fatto uso in passato. Ha bloccato le prove che avrebbero scagionato un uomo dal braccio della morte e solo l'intervento del tribunale lo ha impedito. Ha tenuto persone in prigione oltre il dovuto per utilizzarle come manodopera a basso costo per lo Stato della California e si è battuta per consentire l'uso dei contanti per le cauzioni, mettendo in difficoltà i ceti più poveri. Questo era un virgolettato come dichiarazione di Tulsi Gabbard, ovvero una rappresentante del Partito Democratico americano. L'articolo di Zecchinelli continua dicendo che la Harris, che è considerata una campionessa delle istanze LGBT, ha ingiustamente negato i diritti di diverse detenute transessuali. Le istanze sociali per il Partito Democratico sono oggetto di marketing, quindi le transessuali esterne alle lobby LGBT nelle carceri vengono considerate non persone. In questo la Harris non è dissimile dall'estrema destra. Forte con i deboli e debole con i forti, 1500 detenuti per possesso di cannabis, transessuali umiliate e non riconosciuti in quanto persone, carceri adibiti a lager. Nonostante ciò, la Harris ha ritenuto di non dover perseguire il potentissimo banchiere Steve Mnuchin per frodi bancarie. Il canale The Intercept ha indagato sull'accaduto. In un memorandum interno pubblicato da Intercept, i pubblici ministeri dell'ufficio della procuratrice generale della California hanno detto di aver trovato più di 1000 violazioni delle leggi sul pignoramento da parte della sua banca, di Mnuchin, durante quel periodo, e hanno previsto che investigazioni future ne porteranno alla luce molte altre migliaia. Ma l'indagine, in quella che il memorandum ha definito ampiamente mal condotta, è stata chiusa dopo che l'ufficio di Harris ha rifiutato di aprire un'azione civile contro la banca. Dalle indagini successive, dice Zecchinelli, è emerso che Mnuchin ha finanziato la campagna elettorale della Harris nel 2016 con $2000. Giuridicamente tutto questo si chiama conflitto di interessi. Certo che $2000, insomma, forse, non so, o c'è un errore nella trascrizione, mi sembra un po' poco per ottenerne in cambio la non investigazione della propria banca in supposti illeciti finanziari. L'articolo di Zecchinelli sull'interferenza continua dicendo: il sito World Socialist Website ha pubblicato un eccellente articolo, citato anche dai Jacobin Magazine, su legami del duo Biden-Harris con Wall Street e lo Stato Profondo. E riportiamo, diciamo testualmente, fanno parte Biden ed Harris della coalizione di reazionari che si è velocemente riunita intorno all'amministrazione Biden, ovvero ex funzionari dell'intelligence militare dell'amministrazione Obama, che hanno fatto un sacco di soldi con il redditizio business della consulenza strategica e che ora sperano di tornare al potere in un'amministrazione Biden. Tra loro c'è la nota guerrafondaia, nota guerrafondaia è un virgolettato, Michel Flournoy, figura apicale della ditta West Executive Avenue, nonché vice segretaria della difesa di Obama fino al 2012, poi dimessasi dalla carica contestualmente alle dimissioni della Clinton, che doveva preparare la campagna del 2016. Forse Flournoy era ampiamente data come segretaria della difesa se Hillary Clinton avesse vinto le elezioni del 2016 ed è ancora una volta in cima alla lista per la carica di capo del Pentagono sotto Biden. La nuova amministrazione USA, continua Zecchinelli, è una coalizione di ultra-reazionari in linea con i neoconservatori repubblicani dell'era Bush. Questo è quello che dicono gli analisti indipendenti. Le fonti citate rappresentano il meglio della lettura giornalistica antineoliberista. Chi da sinistra si esalta per la vittoria di Biden deve confrontarsi con i fatti. Che ci fa Michel Flournoy, figura apicale della ditta West Executive Avenue, creata per mettere in atto il business di consulenza strategica, in un governo ritenuto a torto antifascista? Il fascismo squadrista di Trump non si combatte certo con il fascismo finanziario di Wall Street. E poi questo articolo di approfondimento dell'interferenza continua ancora ad analizzare la figura della Harris, il giornalista, citando insomma diverse fonti, il giornalista Lawrence Shope su Counterpunch, storico giornale della sinistra di classe USA che vede tra i suoi fondatori Alex Cockburn, ci ha informato sui legami della Harris con l'oligarchia finanziaria statunitense. Segue un articolo in inglese la cui traduzione dice: i legami con la classe dirigente della famiglia Kamala non finiscono con la sorella, perché il marito di Maya Harris è Tony West, un importante avvocato aziendale il cui padre era un dirigente IBM. West è politicamente vicino a Kamala, ha detto di essere con lei al 100%, questo nel luglio del 2019. Prima di accettare il suo attuale lavoro però, West è stato capo consigliere della Pepsi Cola. Ora è il capo consulente di Uber. Il modello di business di Uber si basa sul mantenimento che i propri conducenti della classe lavoratrice non siano dipendenti e quindi non soggetti a regolamenti su salari e benefici. Ciò significa che West è una figura centrale che difende gli interessi dei proprietari dell'azienda contro le affermazioni dei loro conducenti sfruttati. Molti conducenti di Uber desiderano lo status di dipendenti in modo da poter ottenere salari minimi, ferie pagate, assistenza sanitaria e altri benefici. L'autorità di regolamentazione sul posto di lavoro australiana ha stabilito che i conducenti di Uber non siano dipendenti, mentre un tribunale del Regno Unito ha stabilito che lo sono. Il team legale di Uber, guidato proprio dal cognato, dunque della Harris, Tony West, in qualità di consigliere capo, ha presentato ricorso contro la sentenza alla Corte Suprema del Regno Unito. Insomma, questo, ci sono diversi articoli di approfondimento per quanto riguarda la figura della Harris e i facili entusiasmi, soprattutto di una certa sinistra, nel fatto che sia una donna e soprattutto con origini miste tra appunto indiane e giamaicane, possa cambiare la visione e la pratica neoliberista nei confronti delle comunità o magari anche delle donne però intese nella propria interezza, non solo ovviamente la classe dirigente femminile che è già presente negli Stati Uniti, ma insomma le donne appartenenti alle classi sociali più povere, le donne presenti nelle cosiddette marginalità, soprattutto ai presenti nelle comunità e nelle minoranze, insomma, che sono poi quelle oggetto invece di incarcerazione, di fenomeni di incarcerazione di massa, di cui anche la Harris sembra essere responsabile. Cambiamo ora argomento, andiamo al manifesto, www.ilmanifesto.it, la continuità dello Stato come ordinaria procedura. Avete insomma sentito le promozioni dei poliziotti condannati per i fatti di Genova, soprattutto dei due poliziotti che portarono fisicamente le Molotov dentro la scuola Diaz per incolpare chi stava insomma dormendo quella notte di luglio del 2001 appunto dentro la Diaz come violenti e come black bloc, e poi l'altro poliziotto che ha firmato i verbali, poi grazie ai processi e a una profonda opera di ricostruzione di quelle serate attraverso testimonianze, anche video e audio, si è scoperto che le Molotov sono state introdotte in maniera furtiva da fuori, sono state quindi da parte degli diciamo di dirigenti della polizia, che sono stati poi tra l'altro condannati anche in maniera definitiva per questi gesti. Adesso perché sta nascendo uno scandalo? Perché insomma una parte di questi, a parte che tutti quanti, insomma, chi più chi meno hanno fatto carriera, ci sono diversi articoli che dimostrano come i condannati di Genova nella polizia italiana, in realtà poi finita la condanna, hanno ripreso il proprio posto e hanno continuato anche a fare carriera, ma gli ultimi in ordine temporale sono stati appunto questi due dirigenti coinvolti nel trasporto e nella firma di presenza, insomma, delle Molotov all'interno della Diaz. C'è questo articolo che vi consiglio di leggere, La continuità dello Stato come ordinaria procedura, a firma di Davide Conti. Questo articolo che cosa fa? Ricostruisce come in realtà però lo stupore e anche l'indignazione di questi giorni sul fatto che molti dirigenti che sono stati condannati in via definitiva per i fatti in generale per Genova, per la conduzione della gestione dell'ordine pubblico a Genova, e in particolar modo poi per i fatti della Diaz, in realtà scontata la pena, come dicevo, hanno ripreso la loro carriera, il loro posto normalmente, e sono andati avanti, tranne proprio il capo della polizia di allora, Gianni De Gennaro, che dopo ha lasciato la polizia e insomma ha fatto carriera veramente in maniera rapida ed eccellente, verrebbe da dire, visto i posti di potere occupati anche in Finmeccanica. Questo articolo, stavo dicendo, di Davide Conti, però mostra come in realtà lo Stato italiano non è nuovo a questa logica, il fatto che quando vengono condannati delle parti dello Stato poi si lascia un po' sedimentare la cosa, si lasciano passare un po' di anni in maniera tale che vi sia anche un ricambio generazionale, che le persone poi si scordino, si dimentichino, e diciamo poi le stesse figure vengono spostate e ricominciano poi il loro corso. Nel 1968, all'indomani di violenze di polizia contro il movimento studentesco, Giancarlo Paglietta dichiarò: «Quelli che hanno ordinato l'attacco contro gli studenti, che li hanno fatti bastonare, che li hanno portati in questura, non sono uomini nuovi, sono quelli del 64, quelli del 1960. Un generale dei carabinieri che preparava campi di concentramento adesso comanda un po' di più. Un generale di brigata è diventato generale di divisione. Il generale che ha falsificato i documenti perché il processo andasse come è andato, quello è stato promosso e ha ricevuto una stella in più, una stella al merito della menzogna». Come vedete, mi verrebbe da dire nil novum sub sole. La transizione dal fascismo alla democrazia non solo consentì il mantenimento degli uomini di Mussolini. A metà anni 60 in Italia venivano dal regime 62 prefetti di prima classe su 64, 64 prefetti di seconda classe su 64, 241 viceprefetti, 7 ispettori generali, 139 vicequestori. Ma costò fino al 1954, nella relazione Democrazia Ordine Pubblico, 62 morti, 3.126 feriti, quasi 100.000 arresti, 19.000 condannati tra operai e contadini impegnati nelle lotte per il lavoro e per la terra. Erano gli anni in cui nella Sicilia della strage di Portella della Ginestra si alternarono a capo dell'ispettorato della Polizia di Stato gli ex questori fascisti di Lubiana, Ettore Messana, accusato di crimini di guerra, e Ciro Verdiani, già capo dell'Ovra a Zagabria e questore di Roma nel 1946. Leggete questo articolo sul Manifesto perché è veramente interessante come per analizzare i fenomeni di continuità dello Stato. È una cosa appunto che è risaltata agli occhi ultimamente, ma in realtà ci fa capire Davide Conti con questo articolo che è proprio una prassi connaturata allo Stato italiano, questa non incapacità di rigenerarsi mai totalmente, soprattutto negli apparati che riguardano la gestione della pubblica sicurezza. Finisce qui questa puntata di Press Corner, notizie a piede libero. L'appuntamento è per domani alle ore 9:40. Una buona giornata da parte di Valentino De Luca a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e di tutte quante le radio del circuito Gemini Network.